La seconda web conversazione è con Anna Tari, che mi ha proposto di sua iniziativa una tesi su un evento, diciamo, che sembra di microstoria territoriale, che poi invece è diventato, diciamo, un argomento universale. Ed è la seconda guerra mondiale e le marocchinate subite dalla popolazione femminile. Tesi discussa nel 2020-21, che ha ricevuto anche una segnalazione dal premio Il Paese delle Donne, che è questo premio che Maria Paola ha cofondato con me, Maria Paola Fiorenzoli, Casa Internazionale delle Donne, e articolato in varie sezioni, sezione tesi di laurea. Questa, diciamo, tesi è stato un viaggio particolare, molto particolare, intanto perché questo argomento ha goduto di una grande omertà. Non andava d'accordo, come dico spesso, con la ricostruzione, perché bisognava ricominciare a vivere, e ricominciare a vivere in famiglia, e ricominciare a vivere con i mariti. E stante i canoni morali del tempo, che poi voglio dire del tempo, che forse veramente ancora oggi sussistono, e cioè il pregiudizio che probabilmente, per un verso, diciamo, visto che le donne si pensa ancora che amino, diciamo, dei rapporti sessuali conditi con la violenza, lo pensano ancora oggi, e che dall'altra non si siano difese volutamente, no? Ecco, questo nei confronti delle marocchinate è uno dei peggiori insulti che si possa arrivare a pensare. E diciamo, per queste donne io ho sempre ammirato, l'ho detto anche in sedute di discussione di tesi, l'ho detto anche nel docufilm di Damiana Leone, Le Marocchinate del 44, che è stato proiettato a Cassino ieri sera alla Casa Internazionale delle Donne, che di queste donne ho ammirato soprattutto non il ruolo di vittime, ma quello di protagoniste della ricostruzione. Perché affrontare un quotidiano con il senso di colpa, perché loro sicuramente avevano anche un senso di colpa, deve essere stata veramente dura, insieme alla ricostruzione materiale. Quindi, quando vedevo le foto dell'epoca con le ceste che portavano i mattoni, portavano di tutto sulla testa, ho visto trascinare degli armadi sulla testa, non so con quale senso dell'equilibrio, non lo so, e alcune ho visto delle foto anche trasportare delle bare sulla testa. Ecco, allora io penso che a loro va dovuto un omaggio sicuramente. Mi spiace che in tutti questi anni le studentesse non conoscessero, le mie studentesse a cui chiedevo, non conoscessero le storie familiari, questa è una riprova del silenzio e dell'omertà, e quindi la novità della sua tesi era proprio questa, che lei invece non solo l'ha proposta, ma ha messo in campo la sua storia familiare. Quindi, con il permesso di sua madre, naturalmente, che ha dato il consenso perché si narrasse la storia di sua nonna, quindi della madre della madre. E ho apprezzato moltissimo che in questa tesi ci sia una fotografia con il nome e cognome, che significa veramente uscire dall'anonimato, ma non come vittima, ma una protagonista, diciamo, sopravvissuta alla Seconda Guerra Mondiale. E quindi, diciamo, le faccio una domanda anche personale, no? Perché lei è di Terelle, diciamo, e Terelle poi hanno detto pure che non, Terelle era rimasto indenne. Non so come si faccia a pensare che ancora questo territorio sia rimasto indenne, non lo so. E quindi le chiedo che cosa ha significato per lei anche mescolare un personale così forte con un lavoro scientifico che era la tesi.
Ok, grazie. Devo ammettere che non è stato semplice parlare di questo tema, perché comunque parlare di marocchinate vuol dire parlare di uno spaccato della nostra storia d'Italia, che comunque, come stava dicendo lei, professoressa, ancora oggi è messo da parte, ancora se ne parla troppo poco. Diciamo che è stato un viaggio nel passato e anche un viaggio nelle emozioni. Per me è stato come aprire un baule e far uscire tutte quelle emozioni che per tanto tempo nella mia famiglia sono rimaste chiuse lì dentro. E la cosa, diciamo, di cui vado più fiera oggi è proprio il fatto di poterne parlare. Adesso a casa se ne parla tranquillamente, mentre prima c'era questo tabù, c'era questo silenzio che ancora oggi, diciamo, nel piccolo paesino di Terelle cerca di sopravvivere questo silenzio, anche se grazie a questo piccolo lavoro che ho fatto sembra che comunque qualcosa si sia smosso. e anche con la collaborazione del sindaco c'è stata la possibilità di fare tante iniziative e quindi di poter parlare di questo argomento. E per me è stato come poter rivivere mia nonna. Io comunque mia nonna l'ho potuta vivere poco tempo, perché quando lei è venuta a mancare io ero piccola. Però mi sono sempre chiesta perché dietro quei sorrisi, perché lei comunque era una persona molto allegra, molto socievole, però vedevo quello sguardo triste, quello sguardo vuoto. Solo adesso purtroppo ho capito che cosa nascondevano quegli occhi, perché lei comunque, come diceva la professoressa, lei non è una vittima delle marocchinate, lei è una sopravvissuta, quindi lei si è rimboccata le mani, lei è riuscita ad andare avanti e si è portata dietro questo peso per tutti questi anni. In realtà, secondo me, lei, avendo avuto la fortuna, chiamiamola così, fortuna di non essere morta in quel giorno in cui fu abusata e fu violentata da non solo un gomier, ma da un gruppo di soldati.
Non andavano mai da soli?
Non andavano mai
da soli. Erano da due in su, e andavano in gruppo. E quindi era quando chiedevano agli uomini perché non siete intervenuti, loro dicevano per l'appunto che loro erano armati ed erano sempre in gruppo, quindi sarebbe stata una carneficina comunque.
Sì, infatti anche io nella mia tesi ho scritto che comunque non sono valse a niente le urla e le grida disperate della mamma per cercare di strapparla da quelle mani, ma lei è morta, mia nonna non è morta quel giorno, ma si è spenta lentamente, perché purtroppo è morta a causa dell'indifferenza. L'indifferenza di uno Stato che non ha saputo negli anni dar valore a questo episodio e quindi ha preferito emarginare, se non fosse stato per la parlamentare Maddalena Rossi, che comunque ha portato in Parlamento nel 1948 la richiesta di modificare la normativa sulla pensionistica di queste donne, e fortunatamente si è smosso qualcosa. Però poi diciamo è rimasto tutto lì, tutto diciamo...
Beh, però l'indice di mentalità appunto è dato dal fatto che lei ha nominato appunto la madre, una delle madri costituenti, Maria Maddalena Rossi, che era PC, Partito Comunista, e la quale si è vista rispondere quando ha chiesto un'interrogazione parlamentare sul perché nel 52 le pensioni tardassero ancora ad arrivare dopo tanti anni. L'allora sottosegretario rispose che era un argomento che andava trattato appunto alle 9 di sera, alle 21, perché era un argomento immorale, no? Che è, cioè, offenderle due volte. Vero. Loro sono state violentate, stuprate, e tu lo consideri un argomento immorale. Ecco. E quindi ci sono episodi drammatici che riguardano sia le donne che i bambini, perché anche i treni della felicità, no? Che partivano da Cassino per merito dell'UDI, dell'Unione Donne Italiane. Anche quello alla fine, che è un gesto molto buono, ma vedere queste madri, che non so chi di loro aveva subito qualcosa nei rari repertori dell'epoca, che salutano alla stazione dei figli che vanno al nord, stanno sicuramente a stare meglio, ma magari qualcuno non è tornato, e vederli partire in quel tessuto così lacerato. Sì, è vero che è il treno della felicità, però diciamo c'è anche un grande dolore, no? Che si aggiunge a tutto quello che avevano visto, diciamo.
Ma per quello io ho scelto di trattare questo argomento, perché c'è bisogno comunque di parlare, perché solo parlando non si dimentica, e anche perché comunque è comunque parte della nostra storia. Se noi vogliamo pensare ad un futuro migliore, comunque dobbiamo porre le basi dalla storia, da quello che siamo stati, altrimenti andiamo comunque a ripetere gli stessi errori. Quindi io credo che se questa possibilità, per me è stata una grande possibilità, perché in questo modo io ho potuto ridare a mia nonna quella dignità che per tanti anni le è stata tolta. Le è stata tolta dallo Stato e anche dalla comunità stessa, dalle stesse donne che non sono state solidali nei suoi confronti. Addirittura mia nonna è stata etichettata, perché mia nonna è stata etichettata per quella presa da, e molte volte è stata umiliata, perché molte volte è stata anche etichettata come l'avanzo dei marocchini, e io non oso pensare a come si sia sentita questa donna, questa madre, questa nonna, di sentirsi dire queste cose. Fortunatamente poi lei ha incontrato mio nonno, che ha saputo dare il giusto appoggio, il giusto sostegno, e lei ha lottato per avere una famiglia, perché come sappiamo quando si subiscono queste violenze sono tante le ferite che si riportano, malattie venere, cioè mia nonna è stata per anni in ospedale, non è stata mesi, è stata 3 anni ricoverata all'ospedale.
Questo mi ha colpito molto perché c'è tutto un costo posteriore, sì, che è psicologico ma che è anche fisico, certo, nel senso che insomma sono cure lunghe che non possono essere effettuate sul posto, probabilmente a Roma.
Sì. E pensiamo quindi... che Terile è un paesino in montagna e che all'epoca i mezzi per andare a Roma non erano quelli di cui disponiamo,
certo,
oggi,
certo.
Quindi io penso solo alla mia bisnonna che partiva nel cuore della notte a piedi per scendere a valle, trovare un mezzo per andare a Roma per dare un po' di conforto a quella povera figliola che comunque aveva subito quelle violenze, e invece in paese non si faceva altro che sparlare, anche se comunque mia nonna non è stata l'unica. Mia nonna ha avuto la sfortuna nella sfortuna di essere comunque vista nel momento in cui è stata presa comunque dai marocchini, quindi tutti sapevano e nessuno ha potuto nascondere, ma chissà quante donne hanno subito le stesse violenze.
Che non hanno parlato, non hanno per parlato.
Conservare, e tuttora non se ne parla.
E conservare quella legittimità, no? Quella rispettabilità è falsa. Perché la vittima tutto deve fare tranne che, diciamo, rassicurare gli altri di essere comunque una persona rispettabile, è veramente un paradosso. E però ho visto tutte le relazioni, diciamo, parlano di danni fisici seri,
sì,
parlano di endometriosi,
serio,
parlano di vulvovaginiti, parlano di infezioni
proprio,
di una certa, diciamo,
proprio mentre facevo queste ricerche per la tesi mi sono resa conto anche dai racconti, perché io poi ho intervistato la sorella di mia nonna e lei mi ha raccontato che tante donne non sono riuscite a portare avanti gravidanze,
certo,
e
certo,
quindi si presuppone che molte, certo, donne del paese abbiano comunque avuto questa sorte che ha avuto mia nonna.
Quando ho presentato anni fa il libro di Andrea Paliotta,
sì,
che si intitola La diaspora cassinate, che lui era bambino ma ha assistito, e diciamo, devo dire che la descrizione che lui fa delle condizioni in cui queste donne tornano nelle loro case dopo, diciamo, non un'ora, ma a volte dopo giorni, ecco, e allora lì tu capisci perfettamente che è troppo profonda la ferita, troppo profonda, sia fisica che psicologica, eccetera. Oltretutto la psicologia all'epoca certamente non esisteva, né la psicologia e la psichiatria, ma era molto legata alla medicina, no? Quindi noi non sapremo mai,
no,
in realtà le conseguenze, diciamo, di lungo periodo,
no,
perché sia le donne, per essere accettate dagli uomini e sviare qualunque sospetto che fosse accaduto,
certo,
anche a loro, sono diventate nemiche delle altre donne. E gli uomini, lo stesso purtroppo Andrea Paliotta, l'avvocato che io veramente ho avuto la grande fortuna di conoscere e che veramente era un signore vero, e allora lui raccontava appunto di questi commenti nel corso di Cassino veramente impietosi. E che erano appunto questi, e cioè che tutto sommato alla fine chissà, magari nella vita non avrebbero mai più provato una cosa del genere, quindi loro hanno affrontato appunto la difficoltà psicologica verso se stesse, ma anche per la crudeltà,
sì,
mentale,
che
è una conseguenza del conformismo morale che c'era allora. E devo dire che l'unica vera reazione è stato il convegno di Pontecorvo, no? Del 51, dove le donne, un cinema che non c'è più, dove le donne sono, diciamo, andate così come potevano, alcune senza scarpe, con mezzi di fortuna, alcune a piedi, a denunciare tutto quello che avevano subito. Però poi i famosi anni 50-60 sono stati anche il decennio del conformismo più bieco e quindi della, diciamo, della rispettabilità, dell'essere considerata una buona moglie, una buona madre, e l'aver subito una violenza sessuale, invece di farti considerare una vittima che ha pagato un prezzo per la liberazione di questo territorio, insomma, le ha fatte considerare delle donne di dubbia moralità. So che suona paradossale oggi, ma io penso che sia stato proprio così, perché quelle poche superstiti, questo lo dicono con grande fermezza e anche con grande chiarezza. Non erano solo gli uomini, ma erano anche le donne che, diciamo, avevano questo tipo, diciamo, di atteggiamento. E poi volevo dire della sua tesi che ci sono le pagine molto efficaci che chiaramente non possiamo leggere qui. Lei ha riportato il dialetto,
sì,
di queste donne, che è molto efficace la lettura del dialetto, ma che ovviamente non possiamo tradurre, perché più dell'italiano dà moltissimo il clima, diciamo, di quello che hanno vissuto. Vuole aggiungere dell'altro?
Io posso solo aggiungere che con questo mio elaborato io ho cercato di diffondere il messaggio che mi ha lasciato mia nonna, cioè che nonostante tutto, nonostante le avversità, comunque bisogna andare avanti, perché lei non si è arresa, lei ha guardato avanti e comunque ha cercato di realizzare quelli che erano i suoi sogni nonostante tutto. Io non posso fare altro che ringraziarla, perché comunque penso che sia il più bel messaggio che poteva lasciarci.
Vogliamo dare il suo nome, oltre che il cognome?
Assunta Grossi.
Assunta Grossi, lei riporta anche la testimonianza di Addolorata Grossi,
sì,
che è la sorella.
Sì.
Diciamo, è un testimone oculare,
sì,
all'arrivo dei marocchini nella frazione di Ottaduna, che veramente si pensava che, cioè, era una qualità quasi sconosciuta,
sì,
la frazione,
sì, sì,
di Ottaduna.
Sì.
Ecco.
Perché comunque i soldati si sono fermati alle porte del paese. Ottaduna è una frazione che è in campagna. E quindi anche forse è stato anche questo, il fatto che comunque queste violenze sono avvenute in campagna e non al centro del paese, perché comunque si sa, all'epoca la campagna era vista come, diciamo, una sorta di luogo, diciamo, con un'entità minore, un'entità,
sì,
rispetto
all'abitato,
sì, al centro, all'abitato.
Sì, 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 sì. E infatti tutte le testimonianze, appunto, quando dicevo delle condizioni in cui queste donne tornavano dalla campagna, dove oltretutto men che meno qualcuno le poteva sentire. Quindi ricordo una drammatica iniziativa di anni fa nella chiesa sconsacrata di Madonna delle Grazie a Valle Corsa, che tra l'altro fu lì fu girata qualche scena della Ciociara, che però non riflette ma proprio neanche,
no,
per idea, quella è la fantasia romanzata, diciamo, dello scrittore, ed è anche uno dei motivi per cui secondo me poi le donne non sono riconosciute, no? La Ciociara non era la donna di qua, e lì è veramente quando, diciamo, la memoria storica, la conoscenza eccetera, tu aggiungi anche il luogo concreto, è veramente difficile, ecco, mantenere l'obiettività della storica, diciamo così. Allora grazie.
Grazie a lei che mi ha dato la possibilità di parlare di questo argomento così delicato.
Sì, delicato, perché si presta anche a tante manipolazioni, interpolazioni, non è proprio, no, si scade spesso nello scandalistico, la gente è legata molto alla descrizione degli orrori, che io veramente mi risparmio molto volentieri, diciamo così. Grazie allora.
Grazie a lei.